Ciao a tutti, bentrovati su Easy Apple, puntata numero 430, come una Ferrari che non mi è mai piaciuta particolarmente. Io sono Luca Zorzi.
E io sono Federico Travaini, anche a me non piace onestamente quella Ferrari.
Qua avremo da discutere, potremmo fare una mini puntata di Motorcast dentro Easy Apple, perché invece mio fratello ne è un grande estimatore.
Ma c'è un perché non ti piace? O...
No, esteticamente non mi è sempre sembrata poco eccitante.
Ah, va bene, capisco.
Una questione puramente estetica, insomma.
Luca, una puntata strana, è la seconda che facciamo di questo tipo, dove viaggiamo avanti e indietro nel tempo, nello scorrere del tempo della puntata.
Esatto, perché in questa puntata, circa a metà, avremo un ospite, Giorgio Sbaraglia, che era già stato con noi verso fine giugno, e per ragioni organizzative il suo segmento l'abbiamo registrato a parte, quindi non sarà tutta una bella cosa fluida, ma supereremo la cosa grazie alle magie del podcasting che ci consentono di viaggiare avanti e indietro nel tempo, una cosa un po' magica.
Esatto, però ciancio alle bande, come piace dire noi, Luca. Poco cazzeggio iniziale in questa puntata, iniziamo subito con la prima domanda, che in realtà è un follow up, che arriva da Andrea Draghetti, che ci scrive: arrivo un po' in ritardo, ma nell'episodio di qualche episodio scorso avete parlato delle possibili alternative per iPhone ad iCloud Photo Drive, evidenziando che Dropbox e Nextcloud non offrono poi una facile soluzione per vedere le foto sull'Apple TV. Un'alternativa che invece permette questo è Plex, che offre un upload della propria galleria fotografica nel server Plex e quindi poi visibile da altri dispositivi o anche da altre persone. È una funzionalità da abilitare, l'unica pecca è che l'upload avviene solo quando l'app Plex è aperta. Ecco, questa è una cosa abbastanza noiosa, però dai, cioè, ci si può lavorare.
Anche perché poi l'upload è in rete locale tendenzialmente, quindi è rapido, non ci sono problemi di lentezza che magari potremmo avere se siamo limitati dalla nostra connessione. E quindi il fatto di doverlo aprire, ok, magari lo apriamo una volta al mese, ma in un mese normale, diciamo, cosa facciamo? A esagerare, un giga di foto, un giga in wifi, in 5 GHz, insomma, si fa abbastanza in fretta.
E scopro che anche Luca, il secondo follow up in realtà è una copia del primo.
Ah, quindi ci divertiamo.
Passiamo direttamente al terzo.
Sembrava che avessimo un sacco di cose, magari alla fine non abbiamo niente da dire in questa puntata. È già il secondo caso di questa puntata in cui entrambi avevamo inserito nelle note qualcosa e poi si rivela essere un duplicato.
E il secondo follow up, Luca, è rivolto a te, perché si parla di Apple TV e arriva direttamente da Fabrizio.
Fabrizio che dice: sull'Apple TV non si può, mettendo la propria login, avere la propria home screen o le app o le foto. L'unica cosa che ci consente di cambiare questo multiutente è Apple Music e Apple TV Plus. Credo che lo abbiano fatto essendo prodotti in streaming. Dopodiché è tutto molto anti-intuitivo, ci scrive Fabrizio. Peccato, speravo che fosse l'occasione buona per un vero multiutente flessibile e adatto a tutte le esigenze. Così non è, grazie Fabrizio per la tua precisazione.
Arriva invece un follow up, penso Luca direttamente da te, che in realtà è un tip, non è un follow up, perché non vedo segnalato di chi è.
Esatto, scoperto puramente per sbaglio, perché ecco, facciamo un piccolo passo indietro. Con iOS 13 è stato sostituito in Safari il pulsante che c'è alla sinistra della barra degli indirizzi. In precedenza c'erano quelle righine tipo paragrafo che stavano a rappresentare la modalità reader di Safari, che se non l'avete mai usata, fatelo. Vi consente di leggere la pagina che state leggendo, se è un blog, un giornale, qualcosa dove c'è insomma tanto testo, in maniera bella ripulita, eliminando tutte le stupidatine grafiche che ci sono su molti siti, magari pubblicità eccetera, e concentrandovi su quello che è veramente importante, il testo, che diventa bello leggibile, con anche poi avevano introdotto l'anno scorso la possibilità di regolare la modalità, quindi normale testo nero su fondo bianco, viceversa seppia, molto comodo. E ecco, quest'anno però hanno sostituito questo pulsantino che andava direttamente alla modalità reader con un tastino con due A che consente di fare molte più cose. Apre un menu dal quale si può cambiare la dimensione del carattere, nascondere la barra di strumenti, richiedere il sito desktop, questo su iPhone, mentre su iPad è il contrario, disattivare i blocchi dei contenuti, quindi ricaricare la pagina con i content blocker disattivati, e è possibile accedere alle impostazioni per quel singolo sito, dove si possono automatizzare alcune di queste azioni. Quindi la modalità Reader è solo una delle voci di questo menu. Per sbaglio, l'altra sera ho tenuto premuto su queste letterine AA, ma appoggiando il dito, non volevo nemmeno fare niente, e ho richiamato automaticamente la modalità Reader, che è quello che voglio fare il 99% delle volte che mi avvicino a quel menu. Quindi d'accordo, c'è un po' di ritardo in più, però riesco in ogni caso ad arrivare con un solo tap, seppur prolungato, a raggiungere la funzione che volevo raggiungere in primo luogo. Appunto, come dico, è molto più frequente il mio uso della modalità Reader rispetto a voler fare tutte le altre cose.
Scusa Luca, e puntate fa avevi detto anche che esiste un modo per ricaricare un sito in modalità desktop o mobile, ed era la pressione del tasto di refresh? Era così prima, secondo me nel 13 non c'è più.
No, è spostato in AA.
Cioè, anche il refresh?
Tutto lì, cioè quello che si faceva con il pulsante refresh è stato spostato all'interno del menu a cui si accede cliccando semplicemente AA, mentre invece prima, per poter ricaricare senza i blocchi dei contenuti o richiedere la modalità desktop, era necessario tenere premuto il pulsante di refresh, che non era esattamente intuitiva e scopribile come cosa. Con questo menu tutto sicuramente è più facile da raggiungere, però ecco, mi dà fastidio che si perda l'accesso rapido alla funzione che uso più spesso. Con questo trucchetto del tenere premuto, dai, recupero il 90% della funzione e ho accesso rapido alle altre opzioni.
Ok, ottimo. Invece volevo dire, concludere, che col tasto di refresh, tenendolo premuto, quello che fa adesso è ti chiede se vuoi copiare l'URL del sito.
Sì, quello che prima potevi fare tenendo premuto sulla barra dell'indirizzo stesso, cioè non c'è più differenza tra tenere premuto sulla barra dell'indirizzo e sul pulsante
di
refresh. Esatto.
Ci siamo persi invece un follow up, Luca, che a memoria era di Giulio, esatto, Giulio, che dice che in ultima puntata io mi lamentavo nella 428 mi lamentavo del fatto che dato il testo di un inbox con iOS non si riesce a scorrere in fondo al testo utilizzando il cursore col 3D touch. Dice che se invece si usa il tasto spazio, la pressione prolungata è il tasto spazio senza 3D touch, questo dovrebbe riuscire. Io non riesco, cioè, ma fate proprio un esempio, cioè, o meglio, vi faccio un esempio veloce. Andate su un sito internet che ha un URL abbastanza lungo e provate a arrivare in fondo col cursore e non ce la fate, perché quando arrivate già in fondo a destra succede un bello schifo, perché non scorre più il cursore, cioè inizia a rallentare e non si riesce ad arrivare in fondo. Quindi non so se è qualcosa che io non riesco a fare o non riesco a spiegarmi e a farmi capire, però mi spiace Giulio, ma a me onestamente così non funziona. Poi fa un saluto un po' particolare, dice ciao, anzi mandi, Luca capirà.
Sì, in Friuli è spesso utilizzato mandi come saluto,
e cioè, spiegazione del perché?
Non so l'origine, l'etimologia della parola, so che la prima ricerca che avevo fatto quando ero arrivato in Friuli, mandi cosa vuol dire, probabilmente, visto che usavo ancora Google all'epoca, potrei andare nella Google History, dove ci sono tutte le ricerche che avete mai fatto mentre siete loggati, e trovare quella ricerca che avevo fatto. Fede, poi andiamo a concludere con l'ultimo, più che follow up, un altro suggerimento.
Stefano ci consiglia direttamente tramite la Easy Chat di utilizzare, o meglio, ci suggerisce che si può utilizzare Quick Look direttamente per modificare i PDF. Luca, Quick Look è una di quelle cose che mi ricordo di aver imparato a usare con macOS, no, come si chiamava? OS X Snow Leopard. È una di quelle prime parole che impari, oltre a Finder, Quick Look, Exposé, E come, cos'è che era l'altra?
Mission Control è arrivato dopo.
No, Mission Control è arrivato
la dashboard, dopo. La dock, non so.
La dashboard, sì, forse. No, c'era un exposé e un'altra. Cioè, una era quella di dei più schermi. I più schermi avevano un nome particolare. Exposé era, diciamo, il Mission Control. Però vabbè, ok. Quick Look è una funzione fantastica che non esiste purtroppo in Windows e consiste in questo. Voi dal Finder selezionate un qualsiasi file, premete spazio e vi viene fatta l'anteprima. Se è un file MP3 vi viene fatto sentire l'audio, se è un video vi viene fatto vedere il video, se è una foto vi fanno vedere la foto, se è un Word vi fanno vedere Word, se è un RTF vi fanno vedere... Cioè è spettacolare. Non sapevamo, Luca, che si possono addirittura modificare i PDF.
Sì, mi pare che sia stata introdotta con Mojave questa possibilità, estendendo i controlli che ci sono nell'applicazione anteprima, dando la possibilità ad esempio di inserire la propria firma, evidenziare qualcosa eccetera, ma direttamente dall'anteprima del file, quindi non in anteprima l'applicazione, ma nell'anteprima di Quick Look del file stesso, direttamente dal Finder. Grande comodità. Se bisogna fare una modifichina rapida, direi che è ancora meglio di aprirlo in anteprima.
Sì, sì, beh, assolutamente. Cioè, apri, cioè, spazio è finito, non devi aprire niente, non devi aprire altro. Se ci sono necessità più così pro, esiste anteprima, che va già benissimo, secondo me. E poi l'applicazione che ormai è inutile anche menzionarla, perché penso la conoscano tutti, è PDF Expert, che poi a quel punto ti permette di fare veramente qualsiasi cosa. Una funzione che io uso tanto, mi capita di usarla per lavoro, Luca, è l'aggiunta di un link direttamente all'interno di un PDF. Quindi volete aggiungere che una immagine, no, un'immagine, sì, anche un'immagine, comunque una porzione di PDF, se cliccata riporti a una determinata pagina web, o perché no anche un file su una cartella se si è in una rete, se lo si fa con PDF Expert è veramente fantastico. Luca, terminati i follow up, prima di viaggiare nel tempo abbiamo entrambi due link o due piccoli consigli anche noi da dare ai nostri ascoltatori. Lascio prima a te la parola e poi metto io il carico d'assi.
Vi giro un aggiornamento dello shortcut che aveva realizzato mio fratello tempo addietro, che penso, sono abbastanza certo di aver segnalato anche qui su Easy Apple. È uno shortcut che, dato l'indirizzo di un link, insomma, quindi una condivisione che possiamo fare ad esempio da Safari o dall'applicazione di Amazon, attenzione, Amazon qui è la parte fondamentale, ci estrae e ci fa vedere automaticamente il grafico dell'andamento del prezzo di quello specifico oggetto, ricavandolo da Camel. Molto molto comodo per capire se è un buon momento oppure no per comprare un oggetto, con il link sponsorizzato di Easy Apple, naturalmente, con il prodotto della settimana, che può essere un'ottima base di partenza.
Io invece vi consiglio un link che ho scoperto stranamente su Reddit, ma che porta a una pagina di GitHub che si chiama Use Your macOS Terminal Shell to Do Awesome Things. Quindi, piccola nota storica, io prima di conoscere Luca il terminale non sapevo neanche cosa fosse. Mano a mano che ho visto Luca utilizzare il terminale sono rimasto sempre più affascinato. Luca ha avuto anche la pazienza di insegnarmi qual è la logica che sta dietro il terminale, quindi probabilmente non sarei in grado di usarlo bene, però riesco abbastanza a capire cosa c'è dietro e a fare qualche piccolo comando base. Luca, la settimana scorsa ti ho anche stupito con FFmpeg, secondo me, che capivo addirittura quello che mi dicevi di fare.
Esatto, sei a quel livello dove sai abbastanza da poter fare danni. Quello è il... Io mi ritengo così nel conoscere alcune cose di programmazione, eccetera, da non ritenermi un esperto, ma da sapere abbastanza da fare danni, mi piace dire.
Io ho rischiato di fare danni perché, se ricordi, ho messo uno spazio di troppo e ho riscritto una cartella di sistema con un file.
Sì, è fatto un po' di
il danno lo stavo facendo, fortunatamente lo screen sharing di Skype ci ha aiutato a ritornare sulla retta via. Comunque, concludendo, cos'è questa pagina? È una pagina dove sono raccolte tutta una serie di comandi che si possono dare col terminale di Mac per fare le più assurde cose, tipo il famoso andare oltre la dimensione massima del dock o fare in modo che la trasparenza venga attivata, disattivata. Cioè, chi più ne ha più ne metta, oppure la lista delle applicazioni scaricate dall'App Store. Cioè, ci sono veramente una miriade di funzionalità che vi invito ad andare a curiosare se volete smanettare e se un minimo di terminale lo sapete usare, più un minimo, altrimenti si può anche fare un copia e incolla ben 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 pulito.
Facendo sempre attenzione, perché insomma copiare e incollare dei comandi che non si sa bene chi li ha scritti, da cosa vengono, almeno cercate di leggere attentamente cosa c'è scritto per farvi un'idea di cosa potrebbero fare. Sicuramente in questa pagina sono tutte cose utili, però ecco, sull'internet possono esserci anche dei luoghi pericolosi.
Il famoso sudo meno rf slash invio.
Ti sei dimenticato un rm, ma ok.
Rf.
Sudo rm remove.
Ah, sì, beh... Vedi, capisco, ma non, ecco, sudo rm rf slash. Esatto. Che vuol dire, Luca, dai, adesso che abbiamo detto, giusto per chi, eh?
Sudo, cioè diventa amministratore, fai il comando seguente.
Sudo, no?
Sì.
Super user do.
Sì, non, in realtà anche lì penso che ci sia un'etimologia incerta per quello.
Ah, ok.
Ad ogni modo, sudo, quindi esegui come amministratore, rm, cioè cancella, remove, trattino, quindi opzione, R e F, R ricorsivo, cioè quello che ti dico più tutto quello che c'è dentro, F, cioè forza, non chiedermi conferma, vai e colpisci, e poi che cosa? Slash, cioè la cartella root, la cartella principale del sistema operativo. Con SIP e tutte le varie tecnologie che Apple ha aggiunto negli anni su macOS per renderlo più sicuro, a volte anche dagli utenti stessi, non penso sia possibile eseguire quel comando con successo, cioè penso che non succeda niente. Magari... se Fede hai voglia di distruggere il tuo computer, provaci.
Sto provando.
No. Complimenti per gli effetti sonori.
Grazie. Fatti tutti io direttamente così. Bene, Luca, dopo aver dato questo fantastico consiglio di sicurezza, direi che ci immergiamo in questo viaggio temporale che ci porta a domenica scorsa riproporremo questa chiacchierata che abbiamo fatto con Giorgio Sbaraglia, che si occupa di sicurezza, e niente, direi che diamo la voce a Luca, Federico e Giorgio nel passato.
Fede, come annunciato dal futuro, dal passato, dai nostri noi virtuali, siamo ora in un altro segmento di Easy Apple, un segmento che avevamo fatto con un discreto successo diverse puntate fa, in realtà eravamo durante l'estate, perché abbiamo di nuovo un ospite.
Sì, abbiamo invitato Giorgio Sbaraglia, ancora che salutiamo, ciao Giorgio.
Buongiorno Fede, buongiorno Luca, piacere ritrovarvi, anche se poi io vi ascolto tutte le settimane, quindi generalmente quando vado a correre o quando sono in automobile, quindi i vostri podcast sono una compagnia.
Grazie. Beh, se ricordate la voce, puntata 414 si chiamava Spyware Mobile con Giorgio Sbaraglia, era, come diceva Luca, estate, quindi precisamente il 28 giugno del 2019, e Giorgio era stato ospite di Easy Apple appunto per parlare dell'importanza della sicurezza dei nostri dispositivi, che ormai diventano un po' una nostra memoria digitale e contengono informazioni veramente delicate. Tra l'altro Giorgio ci vede che è uscito il libro nuovo che...
È uscito un libro che ho finito di scrivere quest'estate, è il terzo libro della mia esperienza di scrittore, anche se non è la mia attività principale fare lo scrittore. Il libro si chiama iPhone, come usarlo al meglio. Il titolo forse è un po' banale, ma l'editore ha preferito questo. L'editore è una casa editrice di Firenze che si chiama GoWare. Per gli amanti del mondo Apple vi posso dire che l'editore, che si chiama Mario Mancini, che potete trovare anche su internet, è una persona che in ufficio ha un'email appesa al muro che gli ha scritto di persona Steve Jobs. Di armario firmato Steve Jobs. È una persona appunto che negli anni in cui Steve Jobs era uscito da Apple e aveva fondato Next, ecco, questo signor Mario Mancini era il dealer in Italia di Next. Quindi si è scoperto un amore comune per il mondo Apple, e quindi oltre al libro Cyber Security che avevo fatto prima, mi ha fatto fare anche questo.
Un libro che potrebbe essere molto interessante perché contiene tutta una serie di suggerimenti, applicazioni, eccetera, che potrebbero essere magari un buon regalo da fare agli amici, ai conoscenti degli ascoltatori di Easy Apple, che magari alcuni dei suggerimenti che ci sono nel libro già li hanno conosciuti tramite il nostro podcast o altre fonti, ma magari viene difficile dire a nostra madre: sì sì, guarda, ci sono queste 470 puntate di questo podcast che ti possono permettere di aggiornarti. Guarda, invece qua c'è questo bel libro che ti dice tantissime cose che possono esserti utili.
Io di sicuro lo regalerò alla mia collega che da poco ha acquistato un iPad per il figlio, e Giorgio, te lo dicevo prima in prepuntata, e sostanzialmente me l'ha riportato dopo 3 giorni e l'iPad era totalmente bloccato perché il figlio ha messo la password, se l'è dimenticata, l'ha riprovata e riprovata più volte, finché a un certo punto il dispositivo si blocca totalmente. Per recuperare la password si hanno 2 possibilità: o si ha un altro dispositivo associato allo stesso Apple ID, e a quel punto la procedura diventa semplice, altrimenti bisogna passare per i canali di Apple e richiede almeno 15 giorni di attesa prima che Apple ricontatti la persona o il numero di telefono che viene dato appunto all'operatore o al form di richiesta via mail, per ricevere una one time password che permette poi di sbloccare l'Apple ID e reimpostarlo normalmente. E non funziona ovviamente neanche più il ripristino, è tutto un discorso di sicurezza. Quindi quanto sono importanti queste password?
Ah, guarda, le password è uno dei cavalli di battaglia dei miei corsi. Finisco un attimo a parlare del libro. Il libro, come dice la prefazione scritta da un amico, Luca Becchelli, grandissimo esperto di cyber security a livello italiano, il libro dice: questo libro è come l'amico informatico a cui chiediamo aiuto per utilizzare l'iPhone in funzione dei nostri reali bisogni. Uno dei motivi che mi ha spinto a scriverlo è che, e con voi sfondiamo una porta aperta, che la gente spende cifre importanti, perché un iPhone oggi siamo in cifre vicine ai 1000 euro, 900-1000 euro, per fare 4 cose che potrebbe fare con un telefono da 100 euro.
È un po' il motivo
per cui è nato Easy Apple. Esatto, e abbiamo una finalità assolutamente comune. È il motivo per cui, se usato in maniera intelligente, questo oggetto diventa, io che sono sempre in giro per lavoro, io passo parecchie giornate della mia vita in albergo, in treno, ecco, diventa veramente uno strumento, una specie di assistente di assistente d'ufficio, una specie di ufficio mobile. Quindi, ecco, il libro ho cercato di fare qualcosa che non fosse il manuale che si può scaricare dal sito Apple e che secondo me nessuno scarica. Cosa dite?
Sì, penso di averlo sfogliato giusto tanto così per sport, ma non... Ecco, magari nuovo link nelle note della puntata, il manuale del sito Apple. Vedi se riesci a trovarlo, che non è detto.
E poi, insomma, è un manuale nel quale sono contenute le stesse cose che troviamo nelle pagine del sito, ma che alla fine, che io sappia, nessuno legge. Ecco, il libro invece ha una parte storica all'inizio, racconta la storia di come è nato l'iPhone. Non so se lo sapete, l'iPhone è nato quando Steve Jobs, che aveva una visione, era un genio, era sicuramente, quando Steve Jobs, che stava già lavorando a un iPad, si rese conto che i nuovi smartphone che stavano nascendo avrebbero ucciso l'iPod. E quindi loro stavano già lavorando a un iPad touchscreen, lui ha dirottato il progetto nel 2005 e ha fatto l'iPhone. L'iPad poi è uscito nel 2010, ecco. Quindi poi c'è una parte storica, poi c'è una parte che spiega le funzionalità dalle più basiche a quelle un po' più complesse, e la parte forse che io ho trovato, dal mio punto di vista, mettendomi nei panni di un utente, più apprezzabile, è la parte finale, dove ho selezionato, sulla base della mia esperienza di utente che cerca di usare questo strumento in maniera anche, come si dice, per aumentare la produttività, ho selezionato 64 app che molte delle persone non conoscono, perché le persone usano WhatsApp, Facebook, Instagram e poco altro. Ecco, applicazioni utili per aumentare la produttività, da PDF Expert a Scambot, piuttosto che...
Immagino ci sia anche One Password.
Assolutamente sì, io ho da sempre, facendo formazione, il mondo dell'attenzione alle password è sempre stato per me molto importante. Tra i password manager ne ho indicati 2 a pagamento, One Password e LastPass, che sono i leader di mercato, ma costano, anche se devo dire i soldi che io ho speso in One Pass sono i soldi meglio spesi. La SPAS costa un po' di meno e anche in versione gratuita è utilizzabile, mentre One Password, la versione gratuita, è praticamente, c'è un mese di trial, poi non ci fai nulla se non paghi. E poi ho messo KeePass e Bitwarden, di cui Bitwarden avete parlato anche voi. Per inciso, Bitwarden mi è stato consigliato da un amico del CLUSIT, la Sezione Italiana per la Sicurezza Informatica, Andrea Zapparoli Manzoni, che è uno dei maggiori esperti, non vorrei dire italiani, ma forse mondiali, di cyber security. Ci messaggiavamo un giorno, perché lui vive a Dubai, gli ho chiesto: tu cosa, io uso One Password, tu cosa usi? Ecco, lui usa Bitwarden e vi assicuro che se la usa questa persona, Bitwarden è un prodotto sicuro.
Ecco, ma come promuovi tu un password manager? Perché diciamo che è un po' sia un cambio di mentalità, perché significa non più stare a mettere la password che ti ricordi, perché ancora ieri, quando parlavo a questa mia collega del famoso iPad, lei ha detto: sì sì, metti una password che ti ricordi, nome e data di nascita. Io sto zitto, perché comunque a volte cerco di frenarmi, perché non voglio poi ritrovarmi in situazioni poco piacevoli. Però quando parlo di un password manager sembra sempre una cosa complicata, e soprattutto faccio un po' di fatica a far passare il concetto che avere una sola password che protegge un vault è più sicuro rispetto che avere, diciamo, le stesse due o tre password che proteggono qualsiasi porta di casa tua.
Adesso vi rispondo dicendo come faccio io, e poi magari vi racconterò una storiella che è successa a una persona che, perché io, facendo tantissimi corsi, ho avuto 4.000 persone in aula negli ultimi 2-3 anni, poi queste persone si annotano il mio contatto e quando hanno bisogno talvolta mi chiamano, e mi chiamano spesso e volentieri in preda al panico perché gli è successo qualche incidente, gli hanno hackerato il profilo. Ecco, tornando al discorso dei password manager, io sono un grande stimatore da sempre, da quando ancora non era conosciuto, di Troy Hunt. Troy Hunt è quel ricercatore, quell'esperto di cyber security australiano, immagino che il nome vi dica qualcosa.
Sì, è quello che ha fatto Have I Been Pwned, per esempio.
Il sito Have I Been Pwned, esatto. Ma Troy Hunt, il sito Have I Been Pwned, l'ha creato da pochi anni. Io lo cito nei miei corsi da anni perché lui ha un bellissimo blog che si chiama troyhunt.com, e io cito questo articolo che lui scrisse nel 2011, ve lo traduco in italiano il titolo: l'unica password sicura è quella che non ti puoi ricordare. Questa frase, che sembra un paradosso, è profondamente vera. Se te la puoi ricordare è troppo facile. E poi c'è un'altra cosa da considerare. Le statistiche dicono che noi oggi, utente medio del mondo, andiamo verso una media di 100 password a testa. È impossibile ricordarsene. Quindi il password manager è l'unico oggi compromesso ragionevole tra praticità, usabilità e sicurezza. Cioè, nulla ti vieta di fare un fogliettino, portarlo nella cassetta di sicurezza in banca, ma poi capite che la praticità non esiste. L'alternativa è usare sempre la stessa password, ed è devastante questo, perché tu puoi avere una password difficilissima, ma sempre quella. Se te la bucano, perché magari il caso famoso di LinkedIn, non so se conoscete la storia, 2012 viene bucato il profilo di LinkedIn, il sito di LinkedIn, vengono rubate, si parla di 6 milioni e mezzo di password, ma la storia si ferma lì. 4 anni dopo un hacker di nome Peace mette in vendita sul dark web 117 milioni di password risalenti a quel data breach di 4 anni prima, tra cui c'era quella di Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg usava la stessa password dappertutto.
Che era, se non ricordo male, una password idiota, tra l'altro, veramente banale, adesso mi sfugge.
Sei stato buono, Luca, non era idiota, era da da da.
Ecco, esatto.
Che sembra fosse il nomignolo con cui chiamava il figlio, ma il problema non era che fosse idiota, che lo era. Il problema è che quella password, scoperta non per colpa di Mark Zuckerberg, perché avevano bucato il sito di LinkedIn, poi è stata testata su tutti i siti del mondo, e lui la usava su Pinterest, su Twitter. Non so se conoscete un software open source che si chiama Shard con la SH, si trova disponibile anche il sorgente su GitHub, che permette di testare in automatico tutte le password. Così, per cui io scopro che Luca usa la password Pippo, ovviamente lo username è un dato noto perché è una email, su quello non possiamo fare nulla per nasconderlo, quindi l'unica sicurezza è la password. Io so che Luca usa la password Pippo1, io provo Pippo1 in tutti i siti del mondo e sono sicuro che lo becco. Sono i cosiddetti attacchi a bassa intensità, cioè non fare attacchi brute force provando milioni di volte le password, il che potrebbe creare anche dei sospetti e bloccare, creare un blocco da parte del server, del difendente che si rende conto che c'è un attacco. Io faccio prove sapendo già che quella password esiste. Quindi e se volete vi potrei raccontare una storia, non so se sono in tema, una storia che mi è successa con una persona che mi è venuta a trovare quest'estate disperata, probabilmente perché la sua password era finita in qualche incidente, perché una cosa che la gente dimentica o non ci pensa è che se quando bucano i siti e li bucano tutti i giorni, chi ruba i dati vuol far soldi e quindi li vende, e quindi il dark web è un mercato nero pieno di dati, giusto?
Certo, sì sì.
Questi dati, se qualcuno ha bucato il sito di LinkedIn dove c'era la mia password, questa password qualcuno la venderà a qualcun altro.
Infatti anche 1Password integra questa funzione, se non sbaglio, ti dice...
Ma non solo 1Password, il sito Have I Been Pwned è diventato talmente importante, direi che è un sito di riferimento mondiale, mi viene da dire, tant'è vero che Trojant sta cercando di venderlo perché dice che non riesce più a gestirlo, perché è diventato 8 miliardi e mezzo di dati contiene, non so se la usate, è nata da Google un'estensione che si chiama Password Checkup. Conoscete? È un'estensione che si installa sul browser Chrome e credo anche su Firefox, per cui quando io nel browser digito una password, questa estensione in maniera sicura, quindi con un collegamento in hash, quindi non in chiaro, interroga il database di Trojant per sapere se quella password che ho digitato è tra quelle bruciate.
È più o meno la stessa cosa che fa il Watchtower di 1Password. La cosa interessante è come funzionano, perché se loro mandassero il completo hash della password al servizio, tra virgolette, il servizio potrebbe risalire, cioè potrebbe dire ok, questo hash che io so essere questa password è quello che Luca ha controllato, per cui sarebbe poco sicuro. Il modo in cui lo fanno è che mandano solamente la prima metà dell'hash, di modo che il servizio restituisca tutti gli hash che cominciano con quel tanto, che magari saranno 10, 100, 1000, comunque qualche cosa di gestibile. Il sito non saprà quale è l'hash completo e quindi la password corrispondente, e in locale viene fatto il controllo senza compromettere la sicurezza. Molto carino.
Esatto, esattamente così vedo, ecco, perché in questo modo nessuno, cioè il sito di Trojant, che è quello che fa il controllo, non avrà mai la tua password per intero, ma sarà lui che la manda a te per verificare. Quindi è estremamente affidabile, e direi che ormai questo sito è diventato un sito di rilevanza mondiale, e io consiglio sempre alle persone di fare un controllo prendendo le proprie email e mettendole lì dentro, perché se noi scopriamo che la nostra email, quando clicchiamo sul pulsante pwned dopo averla digitata, e il sito diventa rosso, quindi con un segnale di allarme, ecco, in quel caso lì noi dobbiamo sapere che il nostro account, quindi il nostro username, si trova nel dark web, nel mercato nero del web, con una password attaccata. E quella password è una password che noi in un momento della nostra vita abbiamo usato. E se continuiamo a usarla sono guai grossi, perché ci hackerano, ci entrano dentro un profilo, per esempio... A me è capitato una signora che è venuta disperata a chiedermi aiuto, una signora che era stata a un mio corso in un'azienda, la quale le avevano bloccato l'account Google, quindi Gmail. Da dentro Gmail hanno trovato il numero di telefono che lei usava come recupero, altro tema delicato. Le hanno clonato la SIM. Non so se conoscete il tema, ma si sta diffondendo. Non dovrebbe essere possibile, ma qualcuno riesce a... o andando in un negozio, o per telefono, o nei totem che adesso si usano, riesce a farsi dare una SIM col vostro numero. Dopodiché gli SMS che servono per di verifica arrivano a lui. Ti hanno aperto la casa. sono entrati nella tua vita in maniera forte. Dopodiché, con l'accesso alla tua casella email, dove tu non entri più perché ti hanno cambiato la password, e l'accesso al tuo numero di telefono, e tu avrai il telefono che è diventato muto, a quel punto vanno in tutti i siti e ti cambiano le password. Questa signora si è trovata qualche migliaio di euro già speso su PayPal. Ha avuto una settimana d'inferno, poi siamo riusciti faticosamente a recuperare tutto. Ma è stato, non ci abbiamo messo una settimana, come dice, 15 giorni come diceva Fede per quello che riguardava l'iPad, ma Google ci ha messo 3 giorni dopo le verifiche per ridarle l'account, che senza quell'account lei aveva anche il telefono Android bloccato oltretutto.
Sì, l'avevamo citata questa cosa, Giorgio. Comunque concluderei con questa piccola frase che avevo letto su Twitter e mi è rimasta impressa nella testa, che non si può neanche pensare di usare impronte digitali o riconoscimento dell'iride o del volto come password, perché le richieste fondamentali perché una password sia tale sono che sia segreta e un'impronta digitale e il tuo volto non sono segreti, ma soprattutto che sia cambiabile, sia modificabile nel tempo, e nessuna delle due lo è. Quindi l'impronta digitale o l'iride o comunque qualcosa che sia di biometrico non è da paragonare alla password, ma è da paragonare all'ID. Quindi invece dell'indirizzo email può essere usata questa forma qua.
Oppure potremmo dire che l'autenticazione biometrica potrebbe essere usata come secondo fattore. Allora sì.
Ecco.
Esistono dei casi noti, uno di questi ha colpito anni fa Ursula von der Leyen, che oggi conosciamo tutti, Presidente della Commissione Europea. Un gruppo di hacker noti, Chaos Computer Club, sono riusciti da una foto, facendo una serie di operazioni che poi hanno pubblicato su YouTube, a clonare il suo pollice. E quindi non è un sistema assolutamente affidabile. C'è da dire un'altra cosa, che come vanno usate le password, e questa è una cosa piuttosto tecnica, con questo concludo, come vanno usate le password, c'è il NIST. Il NIST è l'ente nazionale americano di standardizzazione, National Institute of Standard Technology, è un ente nato nel 1901, estremamente autorevole, che ha nel 2017 aggiornato la sua procedura che si chiama SP800, Linetta 63, è la procedura che spiega come fare le password. Per esempio dice che non è utile fare cambiare le password spesso alla gente, perché poi dopo la gente mette Pippo 1, Pippo 2, Pippo 3, Pippo 4. Ci dovrebbe essere la possibilità di fare il copia e incolla. Io quando mi trovo in un sito, io ho password lunghissime, in un sito che non mi fa fare copia e incolla, io divento pazzo. La cultura che hanno gli stessi siti e le banche per prime nell'uso delle password è una cultura arretrata rispetto a quello che è la necessità. Le banche che ti impongono ancora l'autenticazione a due fattori con SMS, sapendo che l'SMS è uno strumento pericoloso perché ti possono clonare la SIM, ecco, sono tutte situazioni dove non solo l'utente è disattento, ma anche chi dovrebbe esserlo istituzionalmente, come una banca, come un istituto di, insomma, come un istituto finanziario, cioè c'è un'ignoranza a livello totale, a 360 gradi purtroppo.
E ci saranno sempre personaggi come Giorgio con i suoi corsi, Easy Apple con il suo fare settimanale, che cercheranno di diffondere un po' di cultura. Direi, Fede, che è stato molto utile.
Siamo molto nazisti con le durate delle puntate, quindi siamo ai 20 minuti e sono scoccati, e quindi ti ringraziamo, Giorgio.
Interessi, il mio libro è una compagnia di lettura che non sostituisce un manuale, ma rende forse l'uso dell'iPhone più divertente e produttivo.
Trovate tutto nelle note della puntata.
E alla prossima.
Grazie, Giorgio.
Ciao, Giorgio, grazie. Bentornati nel presente, presente che però è passato perché l'abbiamo già registrato, voi ci ascoltate dopo, è un casino, una discussione metafisica piuttosto impegnativa, Fede.
Wait, what? Decisamente impegnativa, però noi abbiamo ancora la nostra coscienza, quindi siamo viaggiati, abbiamo viaggiato nel tempo, ma i nostri corpi si sono mossi, ma la nostra mente, la smettiamo di dire queste cose e tipo parliamo
di cose importanti, di cose tristi in realtà, perché è uscito un articolo su Mac Rumors che conferma il fatto che purtroppo la condivisione delle cartelle su iCloud, così dice Apple, arriverà nella primavera dell'anno prossimo. Spero che poi primavera non sia WWDC, perché tecnicamente è ancora in primavera, dato che è inizio giugno. È una triste notizia, Fede, veramente. Vorrei mettere tipo una musica quasi da funerale. Mi dispiace tantissimo di questa cosa. L'attendevo con ansia e invece adesso mi tocca aspettare.
Sì, ci tocca aspettare, perché comunque anche a me piacerebbe abbandonare quello che utilizziamo oggi per scambiarci i file e passare ad iCloud. Ma niente, aspetteremo, dai, comunque adesso, diciamola tutta, non è che muore nessuno, quindi se può fa.
Secondo me ogni volta che Dropbox si mette a guardare in tutte le cartelle del Mac a fare casino, un agnellino muore, almeno così mi è stata raccontata.
Ah, no, questa non lo sapevo. Comunque, se Apple ci ascoltasse un po' di più, perché ormai abbiamo la conferma ufficiale che Apple ascolta Easy Apple, dalle nuove beta 13.2, perché hanno ascoltato la puntata 425-26 in cui io mi lamentavo della diciamo così lentezza che si ha ora per riorganizzare le applicazioni sull'icona e sulla Springboard, ma ancor di più della lentezza per cancellarle le applicazioni. Ecco, avevo detto, ma perché Apple non aggiunge una opzione al menu di quando si tiene premuta un'applicazione che dice cancella l'app? Bene, è stata aggiunta nella beta 13.2, quindi grazie Apple. Seconda
grazie
novità,
Fede, per aver fatto aggiungere questa funzionalità, giusto, che è piuttosto utile.
Mi sembra lei è una persona molto saggia. Quindi la seconda novità interessante invece è che è possibile finalmente, e ci voleva tanto per fare questa cosa, quindi cioè, niente da dire ad Apple, è tanta roba, sono riusciti finalmente a darci la possibilità di modificare la qualità con cui si sta registrando un video direttamente dall'applicazione fotocamera. Et voilà.
Però ho il sospetto, mi sembra di aver capito, che questa cosa...
Che sarà una roba solo dell'iPhone Pro, giusto?
L'iPhone 11 in generale, quindi tutti e tre i modelli. Ma perché, ragazzi? Cioè, mi date veramente fastidio, è veramente crudele da parte vostra.
Ma perché se non sei pro non ti deve interessare la qualità. Con
no,
cui
ma anche se non sono pro e ho un iPhone 11 normale, niente.
Ah, hai ragione. Niente. Allora crolla tutto il castello. Io pensavo che fosse legato al pro, ma invece no. A questo punto non ha più alcun senso.
È vero che l'applicazione foto, fotocamera, è stata pesantemente rivista con i nuovi iPhone, cioè proprio distinta, si direbbe, da quella che abbiamo sempre conosciuto. Tuttavia questo mi fa comunque girare i gioielli di famiglia.
Questo lo rileverà anche il tuo Apple Watch e lo andrà a salvare nei nuovi trend, immagino, il fatto che ti girino i maroni. No?
Esatto, aumenta il battito cardiaco e quindi aumenta il mio consumo calorico, non lo so, immagino di aver appena detto un'idiozia. Quello che è interessante è che se sul nostro iPhone andiamo nell'applicazione attività, quella dove si vedono gli anelli registrati dall'Apple Watch, con iOS 13 sono state aggiunte, è stata aggiunta una sezione trend che è molto carina, ci mostra come sta andando le nostre abitudini negli ultimi 90 giorni, come ci stiamo muovendo, che è una battuta bellissima, mi rendo conto adesso, un gioco di parole, e ci fa vedere appunto qual è la tendenza in termini di movimento, esercizio, ore in piedi, distanza camminata, eccetera eccetera. E ad esempio nel mio caso è tutto verso l'alto: 790 calorie al giorno, 78 minuti al giorno di esercizio, 16 ore in piedi, 7,6 km di camminata al giorno. E è molto bello perché ti può dare riscontro su quello che magari tu non ti accorgi. Se magari sei in leggero declino per quanto riguarda le calorie giornaliere, beh, questo ti aiuta a vederlo. Oltretutto, poi cliccando su una singola voce, ad esempio esercizio, si riesce a vedere sul grafico come vi state collocando rispetto agli ultimi 90 giorni evidenziati, l'ultimo anno più in grande. Quindi molto molto carina, mi piace questa funzionalità, se non altro perché rende molto evidenti, molto fruibili tutti, cioè alcuni dei dati riguardo al nostro movimento che vengono registrati dall'Apple Watch.
Non vuoi sapere però quali sono i miei, vero Luca?
Bah, se vuoi puoi raccontarcelo.
No, non vi dico niente perché me ne vergogno, è un anno che non faccio praticamente più nulla, quindi no, grazie.
Poi redimiti almeno, non lo so, con il nostro prodotto della settimana.
Assolutamente, assolutamente Luca, adesso porrò io rimedio a questo scempio. Vi consiglio un prodotto della settimana che è un ottimo prodotto Logitech, perché ve lo consiglio? Ve lo consiglio perché è in super sconto, è in sconto praticamente da 110 euro a 59, ed era una tastiera che si chiama K780, se non sbaglio, Luca.
Sì.
E ha la bellezza di avere, punto primo, i tasti bassi, quindi abbastanza silenziosi. È una tastiera che io inizialmente avevo comprato per l'iPad, perché ho comprato l'iPad Pro. Settimana prossima ve ne parlerò approfonditamente, vi darò un po' le mie opinioni su alcune cose. Mi sono reso conto che questa è una tastiera un po' troppo pesante per poterla mettere nello zaino e portarsela via. Potevo già capirlo dal fatto che è una tastiera di quelle che si chiamano 100%, vuol dire che è lunga col il tastierino numerico a destra, quindi potevo già da lì capire che era una tastiera un po' troppo grossa. Però cos'ha di bello? Ha in fondo ai tasti, nella parte superiore della tastiera, quindi oltre ai tasti funzione, ha anche una sorta di diciamo così, incavo per poter ospitare dentro un tablet o un iPhone. E quindi dite voi, ma perché? Allora, da un lato dici che è bella per il dispositivo e dall'altro no? Niente, è per questo il motivo, che è una tastiera multidispositivo. L'idea quindi è, avete una scrivania, avete questa tastiera, se vi serve scrivere con l'iPad, mettete l'iPad sulla tastiera e fate lo switch con i tasti funzione 1, 2, 3 tra i dispositivi che volete utilizzare. Non potete però portarvela via, vi dico io. Non potete portarvela con sé. Detto questo, quindi concludo dicendo, è un'ottima tastiera, ha un ottimo prezzo, ha un ottimo design e è in super sconto in questo momento. Questo è il prodotto della settimana.
Secondo me la possibilità di passare da un dispositivo all'altro è veramente la cosa migliore, perché ad esempio la tastiera Apple, quella normale, io ho quella vecchia, quando ancora non era magica la tastiera, era semplicemente una wireless. È Bluetooth, si può abbinare a più dispositivi, però poi è un terno all'otto a quale si connette, tendenzialmente all'ultimo. Però se ad esempio voglio passarla dal Mac all'iPad, vuol dire che devo spegnere il Bluetooth del Mac, metterla in modalità abbinamento, abbinarla sull'iPad, cioè è veramente scomodo rispetto a una tastiera che è pensata fin dall'inizio come la Logitech, che con un tasto permette di passare da un dispositivo all'altro.
Ok, quindi resta solo da ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e supportato e sopportato in questa settimana, e quindi Luca, nuovamente a te la parola.
Colgo anche l'occasione per ricordare come al solito come funzionano i link sponsorizzati di Amazon, e tra questi il nostro link del prodotto della settimana. Voi ci cliccate, se volete comprate quel prodotto, se no comprate qualcos'altro, quello che metterete nel carrello dopo aver cliccato sul nostro link ci verrà comunque conteggiato, ci verrà data una piccola percentuale, a voi non costerà nulla in più, ma a noi aiuta veramente tanto, quindi se riuscite per favore a ricordarvi ci fa veramente piacere. O in alternativa dite, ah cavoli, non mi sono ricordato, beh vado a iscrivermi alle donazioni ricorrenti di Apple, anche questo si può fare. Sezione supportaci del sito, ci sono tutti i metodi di pagamento che più amate, Satispay, Apple Pay, carta di credito, PayPal, per favore no, e i donatori che questa settimana sono stati così gentili da contribuire al sostentamento del nostro network sono Andrea Oprea, Stefano Meroni, Marcello Marigliano, Carlo Brotini e Antonio Iesu. Grazie mille per il vostro supporto molto generoso ad Easy Podcast.
Ok, avevo finito con un sospiro, ho detto vuol dire qualcos'altro, invece no. info@easyapple.org è l'indirizzo mail a cui dovete scrivere per qualsiasi domanda o segnalazione. Vi ricordiamo che esiste una bellissima Easy Chat a cui potete far parte, basta avere Telegram, questo è l'unico requisito, e dulcis in fondo trovate anche me e Luca con i nostri account Twitter personali. Su Twitter siamo ftrava e lucatnt, ma tutto lo trovate su easypodcast.it o easyapple.org, e qui secondo me è dove facciamo la grande confusione, Luca, ma va bene, lasciamo che i criceti girino. Per questa 430esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico.
Un saluto da Luca.
E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.